Marco 13, come abbiamo già detto, riprendiamo lo studio del discorso sul Monte degli Ulivi. È da un po' di tempo, da più di un mese, che studiamo questo discorso. Come avrete già capito, ci sono delle parti abbastanza difficili. Infatti, la settimana scorsa abbiamo studiato l'abominazione della desolazione dalla profezia di Daniele, che non è uno studio facile, non è uno studio semplice. Andiamo avanti però, e stamattina arriviamo alla porzione del discorso che tratta il ritorno di Gesù Cristo. Allora voglio iniziare a leggere nel versetto 24, Marco 13, 24. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. Allora si vedrà il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole con grande potenza e gloria. Ed egli allora manderà gli angeli e raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra all'estremo del cielo. L'altro giorno ho letto un articolo sull'orologio dell'Apocalisse. Ora, l'orologio dell'Apocalisse non è una specie di strumento malvagio ideato da un cattivo in un fumetto. L'orologio dell'Apocalisse fu creato nel 1947, all'inizio della Guerra Fredda, da scienziati per misurare il pericolo di un'ipotetica catastrofe finale. Il suo funzionamento è abbastanza semplice. Più le lancette si avvicinano a mezzanotte, più siamo vicini alla fine del mondo. L'altra cosa da capire è che il pericolo di un olocausto nucleare è da sempre il motivo principale su cui si basano gli spostamenti delle lancette. Però all'inizio di quest'anno è successo qualcosa di nuovo, una novità. All'inizio di quest'anno l'orologio dell'Apocalisse è tornato a muoversi prima ancora che si sapesse della pandemia. E ora penso che sia importante che sappiate una cosa, anche se penso che sia abbastanza ovvio, come spiega l'articolo sul Sole 24 Ore, non è una scienza esatta, è una metafora, un promemoria dei pericoli che dobbiamo affrontare e prendere sul serio se vogliamo sopravvivere ancora molte ere sull'amato pianeta Terra. Allora, questa metafora, questo orologio, si è spostato in avanti all'inizio di quest'anno. Di nuovo, le lancette si sono avvicinate a mezzanotte a causa degli armi nucleari, però anche a causa dei cambiamenti climatici. Come spiega un articolo sulla Repubblica, 100 secondi alla fine del mondo. L'orologio dell'Apocalisse si è spostato in avanti, mancano poco di un minuto a mezzanotte e alla catastrofe. Poi tornando all'articolo sul Solo 24 Ore, leggiamo che l'umanità non è mai stata così vicina alla mezzanotte, un'ora simbolica che ci mette in guardia sui nostri comportamenti, ricordandoci quanto siamo vicini a distruggere il mondo che conosciamo con tecnologie pericolose di umana produzione o semplicemente con i nostri comportamenti. Perché ci interessa l'orologio dell'Apocalisse? L'orologio dell'Apocalisse ci interessa perché è un esempio del fatto che il cristianesimo non è l'unica visione del mondo che contiene un'escatologia. Anzi, ogni visione del mondo include una dottrina della fine del mondo. L'orologio dell'Apocalisse promuove un'escatologia incentrata sull'uomo. Cosa dice? Possediamo noi, in quanto esseri umani, la capacità o di affrettare o di rallentare la fine. Insomma, dipende tutto da noi. L'escatologia cristiana, come ogni aspetto della visione del mondo cristiana, è incentrata su Gesù Cristo. La nostra visione del mondo, la nostra ottica, dichiara che tutte le cose sono state create per mezzo di Gesù e in vista di Gesù. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. E perciò tutto finirà soltanto quando decide Gesù Cristo. Il mondo fu creato da Lui. Il mondo è sostenuto in continuazione da Lui. E il mondo finirà soltanto quando decide Lui. Il ritorno di Gesù Cristo non è una cosa superflua alla nostra fede. No, non è un'aggiunta che è interessante per alcuni. Il ritorno di Cristo è da sempre un articolo cardinale del vero cristianesimo. La Chiesa ha confessato fin dai tempi antichi che Cristo verrà di nuovo per giudicare i vivi e i morti. Il nostro Re ritornerà, il nostro Re regnerà per sempre. Gesù spezzerà e annienterà ogni altro regno, ma il suo regno durerà per sempre. Cos'è la tua escatologia? Cos'è la tua dottrina personale della fine di tutte le cose? Si assomiglia più all'orologio dell'Apocalisse? C'è una visione del mondo nella quale siamo noi artefici del nostro destino? Il mondo si svolgerà come vogliamo noi, decidiamo noi in un certo senso quando arriverà la fine. Oppure hai un'escatologia cristiana, stai attendendo il ritorno del tuo Re. La tua visione del mondo è incentrata sull'uomo o incentrata su Gesù Cristo? Siamo arrivati al versetto 24 del Marco 13. Seduto sul monte degli Ulivi, Gesù si mise a rispondere alle domande dei suoi discepoli nel versetto 4. Il brano parallelo nel Vangelo secondo Matteo ci aiuta perché lì si vede ancora in modo più esplicito la natura dei loro quesiti. Quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Volevano sapere qualcosa per quanto riguarda il suo ritorno. Abbiamo visto nel primo tratto del discorso, i versetti 5 a 13, Gesù parlò dell'età delle nazioni, cioè l'età presente, l'età in cui il Vangelo deve essere predicato a tutte le genti, come si vede nel versetto 10. E benché noi ci troviamo in quel periodo che la Bibbia chiama gli ultimi giorni, no, non è la fine. Poi nella seconda sezione del discorso inizio a parlare della fine, della tribolazione. E la tribolazione, come si vede dalla cronologia che si trova in questo discorso, precede la seconda venuta di Cristo. E parlando della tribolazione, Gesù mise a fuoco un evento che si trova nel mezzo della tribolazione, cioè l'abominazione della desolazione perpetrata dall'Anticristo. Linneo, un padre della Chiesa che visse nel secondo secolo, riassume il passaggio dalla tribolazione al ritorno del re in questa maniera. Ma dopo questo anticristo avrà devastato tutto in questo mondo, avrà regnato per 3 anni e 6 mesi e si sarà seduto nel Tempio di Gerusalemme, allora verrà il Signore dei cieli sulle nubi nella gloria del Padre. Il ritorno di Cristo dimostrerà la vanità dei falsi cristi che giravano durante la tribolazione, nel versetto 22. Gesù in questo testo, iniziando nel versetto 24, delinea la sua seconda venuta. Dobbiamo capire, non è un'esposizione esaustiva. Ci dà invece un quadro generale. E questo quadro contiene 3 descrizioni. Allora ci sono 3 descrizioni di questo quadro, 3 descrizioni del ritorno del re: l'ambientazione, l'arrivo e poi l'autorità. Ambientazione, arrivo e poi autorità. La prima descrizione, nei versetti 24 e 25, l'ambientazione, lo sconvolgimento della creazione come segno di giudizio cataclismico. Lo sconvolgimento della creazione sarà un segno di giudizio cataclismico. Se state guardando i versetti 24 e 25, vedrete che ci sono descrizioni di segni cosmici che indicano il culmine del giudizio cataclismico. In quel momento la terra sarà immersa nell'oscurità. Sappiamo che le tenebre rappresentano spesso il giudizio di Dio, una manifestazione della sua ira. Più avanti si vedrà nel Vangelo secondo Marco, quando Gesù è appeso alla croce sotto l'ira di Dio. Venuta l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Perché? Perché era un momento in cui Dio Padre riversava la sua giusta ira su Dio Figlio. La cronologia di questi avvenimenti è molto precisa, ma in quei giorni, nel versetto 24, dopo quella tribolazione. Insomma, gli eventi descritti in questo testo si svolgeranno dopo quella tribolazione, cioè dopo la seconda metà della tribolazione, che dura 3 anni e mezzo. In altre parole, dopo la grande tribolazione di cui Gesù ha appena parlato. Quindi questi fenomeni cosmici non fanno parte di quella tribolazione, perché vengono dopo, però questi eventi non sono del tutto slegati dalla tribolazione, perché sia la tribolazione che questi eventi fanno parte di questi giorni. Questi giorni è quasi una frase fissa che richiama il giorno del Signore nell'Antico Testamento. E se andate a leggere i profeti, si parla ovunque del giorno del Signore. Ad esempio, Gioele 2, il giorno del Signore è grande, davvero terribile. Chi potrà sopportarlo? E poi in queste profezie si trova spesso la frase in quei giorni, oppure in quel giorno, riferendosi al giorno del Signore. Cos'è il giorno del Signore? Il giorno del Signore è una manifestazione speciale della presenza del Signore per fare due cose, per giudicare e per salvare, per redimere, per giudicare e per redimere. Il culmine di questo giorno di tenebre, questo giorno di densa oscurità, sarà il disfacimento delle luci celesti. In questi versetti leggiamo del sole, della luna, delle stelle, di tutte le potenze che sono nei cieli. Queste luci che furono create il quarto giorno della creazione per illuminare il giorno, saranno oscurate per segnalare il catastrofico ritorno del Signore. Gesù ritornerà per giudicare. Il suo arrivo rappresenta la fine della creazione nella sua forma presente. Tutto il creato dovrà adeguarsi al suo arrivo. Tutta la creazione geme ed è in travaglio in vista di quel giorno. E poi c'è da dire che le parole di Gesù richiamano Isaia 13. Ci potete andare, Isaia 13. Isaia 13 è un oracolo contro Babilonia. Però leggendo i dettagli di quel testo, Isaia 13, vediamo che il giudizio di Babilonia non era che l'anteprima di un giudizio finale che sarebbe stato riversato sul mondo intero. Isaia 13, iniziamo nel versetto 6. Urlate, perché il giorno del Signore è vicino. Esso viene come una devastazione dell'Onnipotente. Perciò tutte le mani diventano fiacche. Ogni cuore d'uomo viene meno. Sono colti da spavento, sono presi da spasimi e da doglie. Si contorcono come donna che partorisce. Si guardano l'uno l'altro spigotiti. Le loro facce sono facce di fuoco. Ecco il giorno del Signore giunge, giorno crudele, d'indignazione, d'ira furente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori, poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce. Il sole si oscurerà mentre sorge, la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità. Farò cessare la terrigia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. E poi alla fine del versetto 25, quella frase, Marco 13, 25, le potenze che sono nei cieli saranno scrollate, richiama Isaia 34. Isaia 34, il nostro Signore sta dicendo, quel giorno, il giorno in cui tornerò, è lo stesso giorno di cui parlo Isaia, Isaia 34. Leggiamo i versetti 2 a 4. Poiché il Signore è indignato contro tutte le nazioni, è adirato contro tutti i loro eserciti. Egli le vota allo sterminio, le dà in balia alla strage. I loro uccisi sono gettati via, i loro cadaveri esalano fettore e i monti si sciolgono nel loro sangue. Tutto l'esercito del cielo si dissolve. I cieli sono arrotolati come un libro e tutto il loro esercito cade, come cade la foglia della vite, come cade il fogliame morto dal fico. Uno scrittore dice: il Signore decide quando la storia debba avere termine e ne chiude il libro. Sarà il Signore a decidere quando ci sarà questo grande mutamento del mondo creato, della creazione. Potete tornare a Marco 13 e mentre ci state andando, ascoltate il brano parallelo che si trova nel Vangelo secondo Luca. Luca 21 ci dice: vi saranno, parlando dello stesso momento, vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Tutte le persone ancora in vita saranno in quel momento terrorizzate, aspettando l'arrivo del re. Cos'è l'immagine? Tutto il creato sarà in agitazione. Il suo ritorno, la sua seconda venuta, metterà sotto sopra l'universo. A volte in questa vita sembra che tu possa fuggire dalla presenza di Cristo. Questo brano grida: non illuderti, in quel giorno sarà palese che non c'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui. Ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui a quale dobbiamo rendere conto. Se state in Marco, andate a Marco 8. Marco 8, 38. Dove Gesù parla di questo giorno. Marco 8, 38. Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. A quel punto buone intenzioni non saranno sufficienti. A quel punto, quella bugia che mi convince di poter vivere la mia vita come voglio io, di testa mia, senza preoccuparmi della presenza di Cristo, salterà in aria. Però c'è una seconda descrizione del ritorno del re, una seconda descrizione nel versetto 26. Abbiamo visto l'ambientazione, ora vogliamo vedere l'arrivo. L'arrivo nel versetto 26, vogliamo chiamare il suo arrivo il vero ingresso trionfale, il vero ingresso trionfale. Lo sconvolgimento della creazione significa che la scena è allestita per il ritorno del re. La sua prima venuta era caratterizzata da umiliazione, ma la sua seconda venuta sarà caratterizzata da esaltazione. Cristo ritornerà nella medesima maniera in cui i discepoli l'hanno visto andare in cielo. In altre parole, in questo è molto importante, non si tratta di un ritorno spirituale, ma letterale. I suoi piedi poseranno di nuovo sul monte degli Ulivi in quel giorno, Zaccaria 14. Di nuovo, se leggiamo il versetto 26, allora si vedrà il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con grande potenza e gloria. Ci capisce subito che questo versetto è un riferimento a Daniele 7. Daniele 7, ve lo leggo io, Daniele 7, 13-14. Io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. E rigiunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà. Il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Abbiamo visto dall'oscurità, dalle tenebre, nei versetti 24 e 25, che ritornerà, verrà di nuovo per giudicare, ma non soltanto. Verrà di nuovo per stabilire il suo regno. Ecco il vero ingresso trionfale. Le nuvole sono simboli dell'onnipotenza divina. Salmo 104, 3, il Signore fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento. Sappiamo da Marco capitolo 11, Gesù entrò a Gerusalemme su un puledro d'asino. Questa volta, nella sua seconda venuta, apparirà su un cavallo bianco. L'abbiamo letto Apocalisse 19. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. Sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue. Il suo nome è la parola di Dio. Non verrà un'umiliazione. Non nascerà nuovamente come un bambino. Tornerà con grande potenza e gloria. Con quella stessa potenza che si assaggiava nei suoi miracoli durante il suo ministero terreno, sarà pienamente messa in risalto. Nella sua prima venuta la sua gloria era velata, ma nella sua seconda venuta sarà completamente scoperta. Se guardate Marco capitolo 9, all'inizio del capitolo c'è una promessa. Gesù disse: in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza. Di che cosa sta parlando? Si vede dal contesto che Gesù parlava della trasfigurazione. Infatti c'è un legame molto esplicito nel capitolo 9 che ci fa capire che stava parlando proprio di quel momento. Allora, quello che videro alla trasfigurazione era una pregustazione della potenza e del regno di Dio venuto con potenza. Cosa videro alla trasfigurazione? Nel versetto 3, Marco 9, 3, fu trasfigurato in loro presenza, le sue vesti divennero sfolgoranti, candidissime, di un tale candore che nessun lavandaio sulla terra può dare. Cos'era? La trasfigurazione era una pregustazione temporanea del corpo della sua gloria. La seconda venuta comporterà la piena rivelazione del corpo della sua gloria, cioè tornerà sempre Dio, sempre uomo, però tornerà con un corpo glorificato. L'invisibile gloria di Dio diventerà unicamente visibile nell'umanità glorificata del Figlio. Vediamo nella sua prima venuta che quando la gente lo vedeva sembrava una persona qualsiasi, un uomo normale, e lo era e lo è ancora. Però quando tornerà, avrà il suo corpo glorificato e si brillerà da quel corpo tutta la maestà del Signore. Si vedrà in Lui, nella sua persona, tutta la potenza della divinità. Apocalisse 1 descrive il Cristo glorificato in questo modo. Vide uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace. E la sua voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva 7 stelle. Dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli, affilata. E il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Gesù tornerà. E tornerà per governare con una verga di ferro. In quel momento nessuno potrà dubitare che sia veramente re dei re, signore dei signori. Dio Figlio è venuto la prima volta di persona. Verrà la seconda volta nella stessa maniera, di persona. Quando pensiamo a Gesù Cristo, non possiamo pensare soltanto a Gesù bambino, nemmeno soltanto a Gesù crocifisso. Dobbiamo pensare pure a Gesù risorto, asceso e seduto alla destra del Padre. Dobbiamo pensare a Gesù che tornerà con grande potenza e gloria. Paolo descrive i credenti così, dice che i credenti sono coloro che amano la sua apparizione. I veri credenti sono coloro che amano la sua seconda venuta. Amiamo la sua incarnazione, Gesù bambino. Amiamo la sua crocifissione, la sua morte. Amiamo la sua risurrezione, ma amiamo pure la sua seconda venuta, il suo ritorno. Allora c'è una domanda importante che possiamo porci. Come ti colpisce il versetto 26? Come ti colpisce quel versetto che abbiamo appena studiato? Cosa succede nel tuo cuore? Questo versetto che parla in modo così esplicito del ritorno di Cristo, ti riempie di gioia? O ti riempie di terrore? Puoi dire onestamente e di cuore che non vedi l'ora che Gesù torni? Puoi dire così? Solo coloro che hanno abbracciato la salvezza che Gesù ha compiuta nella sua prima venuta amano la sua seconda venuta. Solo coloro che sono stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo erediteranno il regno di Dio. In altre parole, solo coloro che si sono ravveduti, che si sono resi conto di essere del tutto persi e del tutto senza speranza, non vedono l'ora che torni Gesù. Solo coloro che sono salvati, solo coloro che hanno abbracciato veramente il Vangelo e la salvezza compiuto alla croce, aspettano con gioia il ritorno del Re. Allora, ecco la logica. Se guardando la mia vita mi rendo conto che questo versetto non mi riempia di gioia, non posso mica dire non vedo l'ora che torni, non posso dirlo. Allora funziona così, devo chiedermi ma ho capito, ho abbracciato veramente la sua prima venuta? Perché spessissimo il motivo per cui la sua seconda venuta non mi dà gioia, il motivo per cui non posso dire amo la sua apparizione, è proprio perché non ho mai assaggiato la sua bontà nella redenzione, la salvezza che si può avere grazie alla sua morte e risurrezione. Coloro che amano la sua seconda venuta sono quelli che sono stati salvati dalla sua prima venuta. Però c'è una terza descrizione del ritorno del Re. Abbiamo visto l'ambientazione, l'arrivo, e ora dobbiamo dire qualcosa sull'autorità. L'autorità nel versetto 27. E vediamo la sua autorità nell'inaugurazione del regno millenniale. L'inaugurazione del regno millenniale. Ogni parte, ogni parola nel versetto 27 sottolinea l'autorità del Re che sta per venire. Gli angeli, cioè questi messaggeri celesti, ubbidiranno alla sua voce divina, raccoglierà il suo popolo che gli appartiene, raccoglierà i suoi eletti, cioè quelli che ha scelto di salvare. Potete guardare il versetto 22, perché lì ci spiega che cos'è l'elezione, chi sono gli eletti? Sono coloro che sono stati scelti da Cristo stesso. Sono coloro, secondo Efesini 1, che Cristo ha scelto prima della fondazione del mondo. Vediamo che alla fine non c'è nessuno che possa fermare la sua mano, non c'è nessuno che possa dirgli che fai? Allora in quel momento la volontà di Dio sarà fatta in terra come in cielo. Allora Dio adempierà tutte le sue promesse ad Israele. E anche quella frase nel versetto 27, raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra all'estremo del cielo, ci fa ricordare tanti brani nell'Antico Testamento. Zaccaria 2 ci dice che Israele è disperso ai quattro venti dei cieli. Ma Dio promise, Deuteronomio 34, quando anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, di là il Signore, il tuo Dio, ti raccoglierà e di là ti prenderà. La stessa cosa si vede in Isaia 11. Il Signore raccoglierà gli esuli di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra. Allora non possiamo non vedere quell'enfasi. Ecco il momento in cui Dio adempierà tutte le sue promesse al suo popolo, ad Israele. Vi ricordate, so che vi faccio una domanda assurda, ma vi ricordate di Marco 4? L'abbiamo studiato tipo 6 anni fa. Marco 4, 30-32 parla del granello di senape. Ora il regno di Dio si assomiglia a un granello di senape. Si diffonde per mezzo della parola seminata. Non c'è un regno, nel senso che esercito, re, con armi, eccetera. C'è un regno presente nei cuori del popolo di Cristo che si diffonde per mezzo della predicazione, della parola. Però leggendo questi versetti, Marco 4, 30-32, ora il regno è così, ora il regno è come un granello di senape, però allora, nel futuro, il regno di Dio sarà l'albero più grande di tutti gli ortaggi, che farà dei rami tanto grandi che alla sua ombra possono riposare gli uccelli del cielo. E gli uccelli del cielo, nei rami, rappresentano le nazioni nel regno di Dio. Cos'è l'immagine? Cos'è l'immagine? Il Signore, quando verrà per instaurare il suo regno millenario, raccoglierà pure tutti gli eletti da tutte le nazioni. A quel punto ci sarà una folla immensa che nessuno può contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Tutti grideranno a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Noi siamo un regno, noi siamo sacerdoti, ma allora regneremo con Cristo sulla terra. Dobbiamo capire che il regno del Messia sulla terra non è lo stato eterno, ma è l'anteprima dello stato eterno. Il regno millenario di Cristo è l'anteprima della nuova terra e i nuovi cieli. E come abbiamo letto in Apocalisse 20, durerà 1000 anni. Ma se vogliamo capire qualcosa di più per quanto riguarda la natura, la condizione in cui ci troveremo durante quel periodo, dobbiamo rivolgerci all'Antico Testamento. E anche se io vorrei tanto leggere una migliaia di testi, vi do un riassunto di qualcosa per aiutarvi a capire ma cosa significa che Cristo verrà per regnare. Innanzitutto possiamo dire che le condizioni del regno del Messia sulla terra si assomiglieranno al giardino di Eden. Potete scrivere questi riferimenti, questi versetti, Ezechiele 36. Dice: questa terra che era desolata è diventata come il giardino di Eden. La maledizione della terra o sulla terra sarà ribaltata. Isaia 35, il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioierà e fiorirà come la rosa. Il regno animale sarà del tutto diverso. Isaia 65, il lupo e l'agnello pascoleranno assieme. Ci sarà ancora la maledizione e la morte, però Isaia 65 dice: non ci sarà più bambino nato per pochi giorni, chi morrà 100 anni morirà giovane. Alla fine della tribolazione, in quel periodo all'inizio dell'arrivo del Messia, vediamo che i cieli e le luci dei cieli erano scrollati. Però quando il suo regno millenniale è instaurato, Isaia 30 ci dice che la luce della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà 7 volte più viva, come la luce di 7 giorni assieme, nel giorno che il Signore fascerà la ferita del suo popolo e guarirà la piaga da lui fatta con le sue percosse. Abbiamo visto nella sua prima venuta degli assaggi, degli indizi di questo regno che deve ancora arrivare: guarigioni, cambiamenti, purificazioni. E noi sperimenteremo tutte quelle cose allora quando torna il nostro Re. Dovrebbe creare nei nostri cuori un bramare il ritorno di Cristo. Leggendo i dettagli dovrebbe essere interessante. Però innanzitutto la cosa che dovrebbe spingerci ad attendere quel giorno è il fatto che ci sarà il nostro Salvatore. Se saremo con Lui, non ci saranno ancora quei momenti di distacco, non ci saranno ancora quei momenti di apatia, non ci saranno quei momenti in cui Dio ci sembra lontano, non ci saranno quei momenti in cui proviamo con tutti i nostri sforzi per evangelizzare e per essere fedeli, però ci sono fallimenti ogni giorno. In quel giorno ci sarà Cristo, ci sarà guarigione, ci sarà prosperità, ci sarà benedizione, perché ci sarà la sua presenza. L'orologio dell'Apocalisse sostiene che l'umanità non è mai stata così vicina alla mezzanotte. La Bibbia dice invece: adesso la salvezza ci è più vicina da quando credemmo. Ogni giorno che ci alziamo, il ritorno di Cristo, la sua seconda venuta, si avvicina di più. E poi in quel testo Paolo dice: la notte è avanzata, il giorno è vicino. Il Re dei Re ritornerà. Preghiamo. Signore, ti ringrazio per questo studio, per Marco 13. Ti ringrazio perché c'è speranza in questo mondo. Non dobbiamo vivere come schiavi che zoppicano in questa vita, confusione, e senza direzione, sappiamo che il nostro re tornerà. E allora, Padre, vogliamo vivere come se il giorno fosse vicino. Aiutaci a fare proprio questo. Ti preghiamo nel nome di Cristo. Amen.